mamme
e papà
all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar.
E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera.
I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento.
L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti.
Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi.
Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte.
L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire, e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate.
Benvenuti, iniziamo, il sulle mani lo facciamo dopo. L'autunno è caldo, ma l'inverno si avvicina inesorabile. E noi siamo pronti? Siamo pronti?
Siamo pronti? Bella domanda. Sentire dalle nostre voci sembra che abbiamo preso una bella raffreddata, quindi non lo so. Ci siamo ammalati già con l'autunno caldo.
Secondo me l'asilo nido ha avuto molto a che fare con questa condizione.
Anche secondo me.
Ma in ogni caso l'inverno sta arrivando e tema che quest'anno è di grande attualità e ci preoccupa così tanto è quello dell'energia che ci serve sia per far funzionare tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche nella nostra casa sia soprattutto per scaldarla durante l'inverno. La preoccupazione è tanta, oltre alla preoccupazione però noi vogliamo prendere uno spunto da questa situazione per riflettere su come usiamo le risorse, come usiamo il gas, come usiamo l'elettricità, come usiamo i combustibili che ci servono per avere il tenore di vita che abbiamo.
Sì, la domanda è: tutta la paura che abbiamo adesso, la preoccupazione che abbiamo adesso per questo inverno e per le bollette che arriveranno, quindi questa preoccupazione di bollette altissime, ha senso? È giustificata? È legittima, se vogliamo? Oppure ci mette di fronte ad un tema, ad un dilemma che probabilmente avremmo dovuto affrontare prima, e cioè consumiamo troppo? Utilizziamo in modo superfluo, a volte inutile, a volte spesso sprecando l'energia?
Tutto quello che ha a che fare con le abitudini è sicuramente il tema centrale che oggi affrontiamo, perché secondo me consumiamo troppo. Ci siamo abituati a consumare troppo.
Esatto, ci siamo abituati a tutta una serie di comodità che a volte non sono neanche comodità, sono proprio cose in più, come le posso chiamare?
Superfluo.
È proprio superfluo, e ci siamo abituati, quindi neanche ce ne rendiamo più conto. Ma faccio subito un esempio che è quello che mi sta più qua di tutti, che è la televisione accesa a qualunque ora del giorno e della notte,
anche la notte.
In alcune case dove viene accesa appunto la mattina e viene lasciata accesa con questa televisione che continua a parlare in sottofondo anche se nessuno la sta realmente guardando o ascoltando. Questo è davvero l'abituarsi al superfluo, il non rendersi conto di quanto stiamo sprecando per nulla. La riflessione è: ci sono degli ambiti nei quali possiamo risparmiare senza rinunciare alla nostra comodità o a ciò di cui abbiamo bisogno, quindi senza rinunciare a soddisfare il bisogno e alla comodità? Possiamo cominciare a tagliare il superfluo intanto, e poi forse possiamo tagliare anche un po' di comodità, perché in fin dei conti non è mai morto nessuno, no? Per stare un po' scomodo.
Ma forse stare un po' scomodi non è detto ci faccia per forza male. Anche fare questa riflessione all'interno della famiglia può nascondere delle novità molto interessanti.
Sì, anche perché parlare con i bambini di tutto quello che è spreco e consumo e in generale, no? Di dove viene utilizzata l'energia, quali sono gli elettrodomestici, per esempio, che utilizzano energia, quanta ne utilizzano, quando ne sprechiamo meno durante la giornata, durante la notte, durante i weekend. Insomma, ci sono tutte delle tematiche che sono interessanti se sviluppate insieme ai bambini, perché spieghiamo loro come funziona il mondo all'interno del quale stanno crescendo, e non è una magia, no? Se accendo la televisione avviene qualcosa, non è una magia, c'è un processo dietro che è bene conoscere.
E soprattutto è anche il modo per insegnare che le risorse che abbiamo non sono illimitate. E questa probabilmente da bambino era la cosa per me più difficile da comprendere.
Sì, anche per me. Ma io ricordo che man mano che crescevo è aumentata l'attenzione allo spreco dell'acqua. Quindi, quando ero piccola, nessuno mi ha mai detto fondamentalmente di stare troppo attenta a chiudere il rubinetto mentre mi lavavo i denti. Quando invece ho iniziato ad avere, credo, 7-8 anni, è diventato sempre più importante, e ricordo che continuavano a ripetermi questa cosa: chiudi l'acqua mentre ti lavi i denti. Però il fatto di ripetermi chiudi l'acqua non mi aiutava a comprendere il perché. Perché io non lo sapevo, non sapevo da dove viene l'acqua, perché non andava sprecata, che cosa succede dopo che l'acqua va giù nel rubinetto, nel lavandino. E quindi non riuscivo a capire perché dovessi fare questa azione, che non è uno sforzo, perché non possiamo dire che chiudere il rubinetto sia uno sforzo mentre ti lavi i denti, ma era un cambio di mentalità, un cambio di abitudine. E quando noi cambiamo per cambiare le abitudini abbiamo bisogno di sapere il perché dobbiamo farlo, altrimenti è difficilissimo, perché è un'imposizione dall'alto che per noi non ha senso. Quindi spiegare oggi ai bambini perché dobbiamo sprecare meno energia, da dove arriva l'energia, come viene prodotta e come viene sprecata e come viene consumata, secondo me è fondamentale per farli crescere in una vera cultura del risparmio, dello spreco o dell'utilizzo.
Buon utilizzo, perché secondo me questa accezione negativa di vedere sempre il risparmio che è legato al privarsi di qualcosa, al parlare di spreco, secondo me invece è buon utilizzo. Come faccio a utilizzare bene, al meglio, quello che ho?
Va bene, allora cambiamo il titolo della puntata e okay, Diventa cultura del buon utilizzo.
Va bene,
andata. D'accordo, andiamo avanti.
Non so se per l'indicizzazione funziona, ma
hai ragione.
Sì.
Vabbè, adesso ci inventiamo un modo. Però mi piace questa cosa di mettere in positivo, sì. Noi abbiamo delle risorse, sono risorse limitate, in qualche modo finite, e quindi dobbiamo saperle utilizzare al meglio. Questo sì è il concetto che vogliamo passare ai bambini, sì.
E poi c'è un altro aspetto che mi piacerebbe toccare, che è quello relativo a quanto gli edifici nei quali viviamo, quindi sia le abitazioni che gli uffici e gli edifici pubblici, siano così poco performanti, così poco efficienti dal punto di vista energetico, nel senso che sprecano tanto. E nonostante tutte le varie campagne di incentivi, di obblighi anche di legge, che non erano stati salutati con grande gioia al tempo da tutti, però quelle iniziative permettono veramente di fare una differenza enorme su quanta energia serve anche solo per scaldare la casa. Il problema è che torniamo sempre alla questione dei bonus, che sappiamo essere una pratica molto poco efficiente per cambiare la cultura. Io mi auguro che non vedremo più bonus, ma ci siano degli obblighi su come vanno fatte le cose e che diventino parte della nostra cultura. Non c'è solo la questione del riscaldamento, ma c'è anche quella elettrica. E so che qui tu hai un aneddoto molto interessante e visuale da raccontare.
Ah sì, l'altra mattina sono andata a bere un caffè in una pasticceria qua vicino a casa. Ho notato che dei 3 frigoriferi che il pasticcere ha in esposizione, quindi all'entrata della pasticceria, uno era già spento da un po' di tempo, quindi le torte, i suoi prodotti erano esposti in 2 frigoriferi diversi, e l'altro giorno invece era spento anche il secondo vicino frigorifero, evidentemente per questioni appunto legate al consumo energetico. E che cosa ha fatto però il pasticcere? Ha semplicemente messo tutti i prodotti che aveva prima suddiviso in due frigoriferi, li ha messi in un frigorifero. Ovviamente la disposizione di questi prodotti non era più quella, diciamo, bella, larga,
spaziosa,
ariosa dei due frigoriferi, ma erano un po', dico ammassati, ma non è neanche vero, insomma erano un po' stretti in un unico frigorifero. E la domanda che mi è sorta, e che ho tenuto rigorosamente per me, non l'ho fatta al pasticcere, però la domanda tra me e me era: ma davvero abbiamo bisogno di vedere i prodotti così disposti bene, in ordine, spaziosi in due frigoriferi, consumando il doppio dell'energia, quando il prodotto è lo stesso, la qualità è la stessa, la bontà è la stessa, però l'immagine fa la differenza? E oggi, cioè, mi domando che differenza farà vedere tutto in un frigorifero solo. Io la comprerei lo stesso, la torta. Quindi forse ci siamo abituati male nel vedere le cose disposte in un certo modo, consumando il doppio.
Penso sia lo stesso ragionamento delle mele, che se non sono perfette esternamente non ci piacciono tanto, non le compriamo.
E invece poi alla fine sono le stesse mele, quelle insomma un po' segnate e quelle lucide addirittura, anzi forse sono più buone quelle segnate, ma noi non le compriamo. Ma perché?
Perché non sono belle, perché l'occhio vuole la sua parte. Però ogni tanto ci facciamo infinocchiare dalla questione dell'occhio che vuole la sua parte e questo ci fa perdere di vista le cose più importanti. A me non interessa che la mela sia bella, a me interessa che sia buona.
Infatti. E quindi alla fine stiamo comprando dei prodotti belli o disposti in modo molto bello, che però magari non sono buoni, o che ci fanno consumare il doppio dell'energia, quindi sprecare risorse del nostro pianeta, che poi è di tutti. Perché? Perché l'occhio vuole la sua parte. Ma chi se l'ha inventata sta roba? Chi è che si è inventato l'occhio vuole la sua parte? Adesso lo voglio sapere. Qualcuno lo sa, me lo dica. Da dove viene questo detto?
Ma è no, perché non se non dire. È bello, non lo riesce a vendere.
Stavo dicendo una cosa che non posso dire.
Okay.
Non era un'espressione.
Tanto ormai abbiamo bruciato qualsiasi tipo di sponsorizzazione.
No, non riguardava
problema.
Sponsor, era un... Ma cosa ce ne importa che sia bello? L'importante è che sia buono, che sia sano, che sia divertente, se è una cosa che facciamo, per esempio.
Beh, se cibo, l'importante è che assolva la sua funzione principale, che è quella di nutrirci al meglio.
E
non è detto che più bello,
ecco,
ci nutra al meglio.
Vabbè, insomma.
Vabbè. E poi c'è tutta la questione che gira intorno agli elettrodomestici e ai dispositivi elettronici che abbiamo in casa. Tu hai citato la televisione, ma...
Perché sai che non la sopporto.
Vabbè, ascolta, per quello che guardiamo noi.
Ma insomma, anche troppo per me.
Ok. Ma c'è tutta la questione degli standby, delle luci accese per niente, delle lampadine che sono molto energivore, che ha molta fame di elettricità, e tipo i faretti alogeni. E poi ci sono tutte le questioni che riguardano, per esempio, la classe degli elettrodomestici, che sembra una cosa banale, ma fa una differenza enorme, perché quelli che sono in classe A o classi superiori, quindi con i più dopo, effettivamente hanno la capacità di ridurre tanto la quantità di energia che serve per fare la stessa cosa poi che fa un elettrodomestico non in quella classe.
Vedi, tu hai nominato le lampadine alogene e mi hai sbloccato un altro ricordo d'infanzia. Avevamo in casa un paio di lampade alogene e io ricordo che c'era questo discorso del spegnere le altre lampadine, quelle normali, quando appunto non le utilizzavi, ma non eri nella camera o eccetera. Ma se tu avessi acceso l'alogena, poi la dovevi lasciare accesa invece, perché nel lungo tempo consumava meno piuttosto che continuare ad accenderla e spegnerla, perché per accendersi consumava di più. Tutto questo tema per un bambino non è così semplice da comprendere, va spiegato.
Ma è lo stesso
me.
Motivo per il quale quando faccio il tè e io non scaldo l'acqua nel microonde, perché non si fa così, io voglio bollire l'acqua perché deve venire fuori l'essenza del tè. E usare il bollitore è molto meno efficiente, consuma più energia che far scaldare l'acqua dal bimby che scalda induzione, oppure usare una piastra induzione, proprio per come si comporta l'elettrodomestico nell'uso dell'energia che serve per raggiungere la potenza che fa bollire l'acqua.
Questo, secondo me, è ciò che dobbiamo spiegare ai bambini. Cioè, io non posso dire al bambino scalda l'acqua nel bimby, per esempio, e non nel microonde, punto, o e non nel bollitore, punto. Dovrò spiegargli e spiegarle il perché di questa cosa. E io non credo che ne parliamo abbastanza con i nostri bambini di tutto questo, perché loro non hanno proprio idea di che cosa siano i consumi, di quale sia la differenza tra una lampadina alogena e una a basso consumo.
Tutto questo ha molto fascino, perché in qualche modo è introdurre l'insegnamento delle materie STEM nella vita di tutti i giorni in casa, perché
cusa
tu stai parlando di fisica qua.
Cosa l'è la materia STEM?
Materie scientifiche.
STEM. Vabbè, parla una lingua strana.
Prendila così.
Va bene.
Però è tutta fisica.
È fisica.
Fisica.
No, sono d'accordo, ma se noi non gliela spieghiamo la fisica, quando è che si comincia a studiare fisica? Alle superiori, credo.
Qualcosina alle medie e poi alle superiori, ma non tutti fanno fisica alle superiori.
Sì, ma comunque se sei arrivato alle medie hai già acquisito tutta una serie di abitudini, probabilmente cattive abitudini, che non vanno bene. Quindi sarà meglio parlarne prima di tutto.
Posso fare
cose.
Uno spot?
Dipende.
La fisica è bellissima.
Va bene.
Cosa abbiamo fatto noi? O cosa stiamo facendo noi? Perché sono tutte cose che abbiamo già iniziato a fare prima di questa crisi energetica. Noi abbiamo stipulato un contratto per la fornitura di gas ed elettricità che, soprattutto per la parte elettrica, è basato su energie rinnovabili, quindi l'aumento poi che abbiamo avuto in bolletta è stato relativamente alto. Cioè, considerare che noi viviamo in Trentino, quindi diciamo che le cose funzionano in modo un pochino diverso rispetto al resto d'Italia e tutto sommato ci va un pochino meglio forse da questo punto di vista. E poi l'altra cosa che abbiamo fatto è stata quella di cambiare una serie di abitudini. Sono stati dei cambiamenti che abbiamo introdotto insieme a tanti altri cambiamenti nella nostra vita che hanno sempre avuto a che fare con l'idea di non sprecare e di usare al meglio. Usare al meglio, per esempio, vuol dire che noi abbiamo i termosifoni in casa e con una caldaia che è sempre ben mantenuta e che lavora in modo efficiente, ma abbiamo messo le valvole intelligenti, le smart valves, sui termosifoni in modo da poter regolare bene la temperatura e non avere grossi sbalzi o dei grossi picchi di carico nel funzionamento della caldaia, in modo che serva meno energia per farla funzionare e scaldare la nostra casa. E poi abbiamo una politica dello zero standby, quindi se un dispositivo non serve non sta neanche in standby, viene semplicemente spento, punto. E finora hanno pagato bene queste abitudini.
Sì, bisogna dire che in questa famiglia abbiamo la fortuna di avere te che te ne occupi, te ne preoccupi, studi, conosci e quindi, come dire, hai anche la capacità, la competenza per capire che cosa è meglio o che cosa è più conveniente.
Non abbiamo fatto niente che non possa fare chiunque, nel senso.
Sì, ma fosse stato per me io non mi sarei imbarcata, no, in tutti questi studi, scelte, perché è stato un lavoro lungo ed estenuante in parte anche. Tenete conto che mentre lui studiava tutte queste cose ed acquistava queste termovalvole, robe strane, io mi domandavo, ma chissà che cosa starà facendo, chissà perché si è fissato tanto con questa storia, e invece alla fine aveva proprio ragione lui. Quindi c'è bisogno di qualcuno che abbia la voglia forse di mettersi lì a studiare un po' il
possiamo
sistema.
Anche dire che il tutto è nato dal mio odio profondo per i termostati con i tastini piccoli e per le dimensioni del mio fisico le mie dita non vanno d'accordo con i tastini piccoli e che si programmano come si programmavano le cose negli anni 80. Io non apprezzavo molto che nel 2022 dovessimo usare sta roba e quindi ho detto ok, facciamo qualcosa di moderno da un certo punto di vista, ma moderno nel senso di più efficiente, pensato meglio rispetto a come viviamo la casa.
Ecco, questo secondo me è un altro tema interessante. La tecnologia avanza, ci sono innovazioni molto interessanti e a volte sembra che noi seguiamo la tecnologia sulle cose più banali e sciocche e su quelle invece che ci potrebbero dare davvero un valore aggiunto, un'efficienza da questo punto di vista, per esempio energetico, ci perdiamo e non ce ne interessiamo e non sfruttiamo ciò che l'innovazione e la tecnologia ci può dare.
O pensiamo che sia tutto superfluo perché tanto abbiamo sempre fatto così. Abbiamo sempre fatto così e siamo arrivati a questo punto, per cui vuol dire che probabilmente il problema non è che non abbiamo abbastanza stoccaggio di gas, ma vuol dire che lo usiamo male.
Sì.
Cioè, qualcuno ci ha pensato a questa cosa, perché il fatto di usarlo male, secondo me, è una parte della soluzione, iniziare a riflettere su questo.
Sì, bisogna dire che ci vuole impegno e tempo, questo ce lo dobbiamo dire, che non è una cosa impossibile, per carità, come hai detto tu, non è che ci vogliano delle competenze super specialistiche, però ci vuole impegno e tempo e io mi rendo conto che come genitori siamo stanchissimi, siamo stressati, siamo pieni di cose da fare, arriviamo a casa, abbiamo ancora la casa, i figli, la cena da preparare, eccetera, e probabilmente metterci lì anche a studiare qualcosa che magari non è troppo nelle nostre corde può essere gravoso. Però credo anche che sia assolutamente importante farlo, perché abbiamo bisogno di educare i nostri bambini ad una cultura diversa dell'uso delle risorse.
Sì.
E se non educhiamo prima noi stessi...
E soprattutto, secondo me, educarli al non credere mai che se finora si è fatto così si debba sempre fare così.
Sì.
Non è detto che sia la scelta migliore, non è un assoluto, ma il dubbio critico è importante che glielo instilliamo da subito, così non si faranno infinocchiare quando saranno più grandi.
Bene, questa crisi energetica allora ci offre l'opportunità di mettere in discussione alcune delle nostre abitudini e forse anche di cercare di avere più cura di come utilizziamo le nostre risorse e il nostro pianeta.
Beh, è anche un modo di avere più consapevolezza rispetto a quello che facciamo, perché l'esempio della televisione secondo me è molto calzante. Se non la guardo, se non mi serve in quel momento, perché la devo tenere accesa? Perché ho bisogno di un sottofondo, di qualcosa che è pensato per essere visto, che non sto guardando? Ascolta la radio, ascolta la musica, ascoltati qualsiasi altra cosa, ma spegni la televisione.
Ascolta i podcast, per esempio.
Ascolta tutti i nostri podcast, questa è la puntata numero 31, per cui
ce n'è.
Bravi. Okay. Ci autodiamo una pacca sulla spalla. Il tema è consumare meglio, non evitare di consumare o tirare la cinghia, tutte queste espressioni estreme, è fare meglio e continuare a fare meglio anche quando questa crisi sarà passata, perché passerà, sarà continuare ad avere questo tipo di cultura, questo tipo di atteggiamento.
Ma infatti devo dirvi che quello che mi preoccupa davvero è che finora ho sentito tutte persone che hanno paura dell'inverno e quindi del costo che avranno sulle bollette e che sono molto preoccupate, ma non ho ancora sentito nessuno fare una riflessione del tipo: che cosa posso fare? Quindi sono preoccupato per la bolletta che arriverà, l'unica soluzione è spegnere i riscaldamenti e mettersi un maglione in più, cioè no, spegnere no, abbassare di un grado o due il riscaldamento e mettere un maglione in più. Ma in realtà non c'è una riflessione più approfondita sul che cosa si può fare, che cosa il 2022 e la tecnologia ci offrono.
Ma poi anche cose banali, per esempio, hai spifferi in casa? Hai fatto qualcosa per eliminare gli spifferi in casa? No. È difficile scaldare la tua casa allora, ti costerà di più sempre. Facci qualcosa, hai delle abitudini tipo l'apertura delle finestre per cambiare l'aria la mattina presto quando è molto freddo, raffredderà molto la casa, aprile quando fa più caldo, la casa si raffredderà di meno e farai meno fatica a scaldarla, abbassa le tapparelle quando è buio.
Su questo però vi devo sgridare, sia a te che quei due là, il piccolino ancora non ce la fa. Però quella cabassa di tapparelle sono sempre io, eh? Arrivo a sera, ci sono sempre da tirare giuste tapparelle.
Infatti, ci sei tu, noi siamo sereni.
Adesso terminiamo la puntata e finiamo la discussione riguardo alle tapparelle. Come vedete, ci sono un sacco di modi per risparmiare, per gestire meglio, per consumare in modo più consapevole le nostre risorse. E forse davvero sedersi a tavola una sera a cena, spegnendo tutti i device possibili e immaginabili e chiacchierando di questo tema, può far uscire tante idee anche da parte dei bambini stessi, perché non sottovalutiamo l'ingegno e la mente dei bambini quando c'è da trovare nuove soluzioni. Anzi,
sono sicuramente più bravi di noi.
Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani.
Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista.
Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione.
E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea.
Slango Foil!